Oggi è la domenica del Buon Pastore. Gesù Buon Pastore. Una espressione che oggi sentiamo poco. Anzi, ci sembra quasi offensiva per noi pecorelle. Quando voglio offendere una persona diciamo sempre coruni. La pecora è colei che mite, che segue supinamente, no? Ma non è questo il concetto cristiano. Gesù è il pastore di questo bell'ovile che si chiama l'umanità. Lui è la porta dell'ovile che ci conduce al Padre. Se voi andate a Ravenna, andate a vedere a Ravenna, tutta l'iconografia cristiana dei primi 1000 anni si concentra proprio su questa bella espressione. Gesù buon pastore, i bei mosaici, andate a vedere a Ravenna, sono uno spettacolo. Gesù buon pastore, che vive con le sue pecore, le precede per tutelarle e in fondo per difenderle. È colui che passa la giornata per conoscerle una ad una, ascoltando la voce e conoscerne i bisogni e le esigenze. Gesù è il buon pastore. Ma io vorrei oggi parlare non di Gesù buon pastore, ma dei nostri preti, buoni pastori. Amici, per assurdo, immaginate che fra 10 anni questa chiesa non abbia un prete. Che venite a fare voi altri qui in chiesa? Cosa venite a fare? Ponetelo il problema. Il giorno di Pasqua, il mio collega di San Biagio Villanova, Badiola, si è ammalato con febbrone all'improvviso. 3 comunità senza messa il giorno di Pasqua. Pensateci, la nostra bella famiglia ci dovesse essere senza preti. Io intanto me lo sono assicurato, Simone a ottobre comincia la strada, sarà il mio successore. Voi pregate il Signore che io campi ancora 7-8 anni. Tra 7-8 anni Simone è pronto, lo prendo come mio collaboratore e poi io faccio il viceparroco, lui farà il parroco, Santa Lucia. Intanto lo istrado io, gli insegno io come si fa a fare cose per bene. Con quella maestra là, Simone deve crescere con un amore fenomenale, phenomenal, alla Madonna. Perché chi ama la Madonna è un prete che sa fare. La Madonna è una grande maestra, la mamma di tutte le mamme. Amici, pregate per i preti. Siamo rimasti molto pochi. Pochi e anziani. Una volta c'erano 2 deputati democristiani al tempo dei... tempo di De Gasperi, era radi e malfatti, e si diceva dei preti sono radi e malfatti oggi. No, ci sono anche i preti buoni, i preti santi sicuramente, amici. Pregate per i vostri preti, pregate per quelli che hanno sbagliato, pregate e non condannateli. Hanno sbagliato tanti, molti hanno lasciato. Chi di voi ha i capelli bianchi come me ricorda il grande esodo del post-concilio. 100.000 preti ha lasciato la Chiesa dal 62, 65, 66. 100.000 preti. Sapete chi ha resistito di più? I parroci. Noi i più fedeli alla Chiesa, pensate. Sapete chi purtroppo è venuto meno? I gesuiti, che sono la forza della Chiesa, l'intelligenza della Chiesa. Sono quelli che, come il Papa gesuita, anche gesuita, hanno ceduto più di noi. Poi sono stati i frati, i preti, i parroci sono quelli che più hanno combattuto per resistere alla fedeltà alla Chiesa nel post-concilio. E questa crisi delle vocazioni perdura ancora. Allora, la prima cosa che io vi chiederei, pregate per i sacerdoti, per quelli che hanno sbagliato, per quelli che sono sulla breccia come noi, molto spesso anziani, mal ridotti, infermi. Pregate per le nuove leve, dite al Signore, Signore, mandaci preti, magari tanti, ma sicuramente santi. Se non santi, li volemo, dicono a Roma, li volemo, perché i preti non santi non servono. Perché i preti santi sono coloro che, fratelli maggiori, ti prendono per mano e ti conducono alla santità, che ti danno il giusto modo di vivere, ti danno la gioia interiore, la sicurezza dei tuoi passi, la pace del cuore. quelli sono i preti santi, amici. Pregate perché ce ne siano tanti a custodire queste belle famiglie che siete voi. Ed esigete che i preti siano santi, se no un calcio sul sedere, mandateli via, mandateci via se non siamo santi come voi giustamente desiderate. Perché un prete deve essere di esempio alla sua comunità. Non può dire fate, deve dire facciamo. Deve dire, Sant'Ignazio diceva, ti si inceppi la lingua se ciò che dici non lo vivi. Mamma mia, era feroce Sant'Ignazio. Ti si inceppi la lingua se ciò che dici non lo vivi. Se la tua vita non corrisponde alla tua predicazione. Ecco amici, pregate per i sacerdoti perché siano buon pastori, buoni pastori delle nostre comunità, che siano d'esempio, che si donino totalmente. C'è una bellissima espressione francese che dice il vero prete è un prete mangiato dalla sua gente. Quanto è bella, eh? Un prete mangiato. Cioè, il pane non è per se stesso, è per darlo agli altri. Il prete deve essere tutto di altri, tutto, anima, corpo, giorno, notte, che noi siamo totalmente di Dio, ma totalmente degli altri. La nostra vita ha senso solo se siamo interamente donati alle comunità, che siete voi, alle famiglie. Io dico, dice sempre al Signore, se tu mi dessi 50 anni di meno, sapete che farei, il prete? Io lascerei tutto a un mio aiutante e mi dedicherei alle famiglie e ai malati. Guardate, è la cosa più bella. Io lo vedo quando vado nelle famiglie, raramente purtroppo perché non gliela faccio, ma quando vado nelle case, le benedizioni, ci torni Don Ignazio, ma che bello avere un prete in casa nostra, ci benedica le camere dei bambini, emozionante. Ci lasci l'acqua benedetta perché io mamma, io papà possa benedire i miei figli. Amici, la Madonna che a Medjugorje si è sgolata per noi preti e ci ha detto, figli miei, benedite la vostra gente, perché la vostra benedizione è più importante della mia. La mia è della Madre di Dio, la vostra e di Cristo mio figlio, molto più importante, molto più potente. Ecco perché dopo la messa delle 11:30 ci vuole il ticket in sagrestia e ci viene la mamma che aspetta un bambino, come ieri la mamma che ha avuto il bambino che domenica era qui, io, il bimbo in pancia, qui vengono i malati, qui... Ma, amici, bello vedere, la gente chiede, e c'è qualcuno dei miei ragazzi, doni, benedicimi prima di andare a dormire, bellissimo. Ma quello che faccio io in chiesa, amici, fatelo voi a casa. I preti, la mamma e il papà sono i sacerdoti della famiglia. Quando ero bambino, io mi ricordo, mai sono andato a dormire senza la benedizione di mia madre. Mai. La mamma ci chiamava, eravamo stanchi morti, gli occhi si chiudevano, amore vieni, la mamma ti dava, ti metteva la mamma sulla testa, la mano sulla testa, io facevo il segno di croce sulla fronte e ti diceva vai in pace, la mamma ti benedice, belle bedenetto, belle bedenetto, bellissimo, che bello. E io andavo a dormire contento perché la mamma mi ha benedetto. Amici, la mamma che ti benedice è Cristo che ti benedice. Mamme che mi ascoltate, papà che mi ascoltate, riprendete la vostra funzione sacerdotale in famiglia. Siete troppo importanti per le vostre creature. Voi potete ottenere da Dio per i vostri figli, con la benedizione, tante grazie per le vostre creature. Oggi è la festa della mamma. Io sono stato fortunato. La mia mamma ha fatto la seconda elementare, ma era una professoressa di psicologia. Era una professoressa di lettere, pur non dotta. Quando io studiavo al liceo tutte quelle parolacce, Kant, Heidegger, Kierkegaard, c'è che è tutta sta roba qui? C'è la mamma, mamma, io le devo studiare queste cose. Sì, cocco mio, tu le devi studiare, ma ricordati sempre che la tua mamma basta solo la parola del Vangelo di Gesù Cristo. A me tutte queste cose non me ne interessa niente, perché il Vangelo è verità. Queste sono opinioni degli uomini. Ditemi, ma questa fede di mia madre forse è inferiore alla mia fede dotta dell'uomo colto? No. La mia mamma mi diceva: figlio mio, affidati al Signore, pregalo e metti nelle tue mani. Questa è la fede che io ho ricevuto dalla mia mamma. Mamme che mi ascoltate, le mamme di oggi purtroppo non sono così, mica tutte si intende. Noi lo vediamo dai bambini, quando arrivano in prima elementare sono selvaggi. Ma che gli insegnate a sti figli? Mamme che mi ascoltate, a questi vostri bambini dite qualche volta di no. Non sempre di sì, è sbagliato. Un bambino che sente sempre sì diventa esigente, prepotente, arrogante, diventa un presuntuoso, un egoista, allevato e coltivato. Fate sentire, mi rivolgo ai papà, questi figli prendeteli sulle vostre ginocchia, insegnate ciò che è bene, ciò che è male, ciò che è giusto e ciò che non è giusto. Sulle vostre ginocchia, papà che mi ascoltate, date la legge, l'ordine, il rispetto. Oggi viviamo in un mondo di selvaggi, ognuno va a ruota libera. La mia famiglia, grazie a Dio, è stata una scuola. Parola di doni, ho imparato più a casa mia che non in seminario in tutti gli anni, 13 anni. I preti non mi hanno insegnato quello che mi ha insegnato la mia mamma e il mio papà. Se io oggi ho imparato a vivere, ci vorrei vedere, mo mori, se io ho imparato a vivere, se ho imparato l'onestà, la verità, l'impegno, il lavoro, la tenacia, l'amore, la disponibilità, la generosità, fin domattina posso continuare. Io queste cose le ho viste in casa mia, capito? Quando in casa mia si è battuto il temporale, la tragedia della malattia di mia sorella, 10 anni di tubercolosi, e non c'erano allora gli antibiotici, c'erano. Io devo a De Gasperi, presidente del Consiglio italiano, la guarigione di mia sorella. Mio non era come oggi sto mondo dei matti. Mio padre scrisse a De Gasperi, presidente del Consiglio, dicendo: io ho una figlia malata, non abbiamo capacità per poterla curare. Presidente, onorevole, provveda a questa creatura, c'ha 19 anni. De Gasperi, capito? Non il pink pallino. De Gasperi scrisse al prefetto di Perugia. E quando il mio papà andò, perché ci comunicò il ministero, la segreteria del presidente del Consiglio, che il prefetto era informato, quando in prefettura a dire: dovreste avere ricevuto la lettera del presidente del Consiglio, uno dei tanti impiegatucci, come oggi, cioè, non è arrivato niente. Come non è arrivato niente? Guardi un po', c'ho in mano il documento. Più mio padre mi ha raccontato che come videro quel documento diventarono pazzi, perché allora non si scherzava come oggi, Allora, se un funzionario della prefettura di Perugia non faceva il suo dovere, De Gasperi, non era come oggi, li sciacquava dal posto, in 448, ebbero paura. Cioè, aspetti, c'è arrivata. Allora, sapevo che era arrivata. Vedete che roba. Quando si abbatté sulla mia famiglia questa terribile malattia che ci sconvolse, chi è che in casa mia trovò il coraggio e la fede per risorgere? Mia madre. Io ho conosciuto la povertà. Ho conosciuto l'umiliazione dell'elemosina. Non mi vergogno. Oggi è una professione. Allora era una vergogna chiedere l'elemosina. Io che ero in seminario non potevo pagare la rata. Mi ricordo che mi dettero 1.000 lire. Per poter pagare la rata, diventa rosso come un peperone della vergogna. Ma quelle 1.000 lire sono state la forza della rinascita della mia famiglia. La mamma si chiamò e ci disse: figlio mio, non tu fai il prete, vai a farti prete, io pregherò, il Signore ci ha dato la testa e le mani e la salute, risorgeremo. Questa è mia madre, risorgeremo, e siamo risorti e siamo diventati dalla miseria una famiglia benestante. E quando io ho pensato al centro di accoglienza lassù, ditelo a quelli che stupidamente chiacchierano senza sapere le cose, quando ho pensato al centro di accoglienza, venire a vederlo, 5 stelle, venite a vederlo, è uno spettacolo. Quando l'ha visto il cardinale Bassetti mi ha detto: è una miseria, che ricchezza qui dentro. Gli dissi: eccellenza, i poveri vanno amati e rispettati, oltre il dolore dobbiamo accoglierli con tanto. Certo, il dolore glielo togliamo, ma la dignità sempre. Rimase fulminato dalla bellezza della nostra casa. La mia mamma, prima di morire, ecco chi è la mia mamma, mamme che mi ascoltate, a mamme, queste sono le mamme vere, siate così anche voi, con un cuore aperto, generoso, totalmente donato agli altri, altrimenti, ma che c'è stato a fare? La mamma è questa, è la mamma colei che genera la vita, colei che accoglie la vita, colei che cresce, colei che dona la vita per tutti. Prima di morire la mamma, prima di entrare in coma, ci chiamò e ci disse: qua, figli miei, la vostra mamma sta per morire. Voi conoscete la storia della nostra famiglia. Eravamo ricchi, siamo diventati poveri e miseri. Abbiamo toccato il fondo. Ora, grazie al Dio che ci ha dato salute, capacità e braccia, siamo risorti e abbiamo comprato tante cose. Vendetele tutte e datelo ai poveri. Quel centro d'accoglienza è frutto della vendita di ciò che mia mamma e mio papà hanno realizzato dopo il temporale della malattia di mia sorella. E lì c'è un grosso capitale che è della parrocchia, non è del Doni. Io non ho bisogno. Lì sono tutti i risparmi della mia famiglia dopo il temporale. Un dovere, mi ha detto la mamma. Voi ricordatevi, figli miei, la vostra mamma muore, ma ricordatevi ciò che vi ho insegnato con le parole e con la vita. Altrimenti mi rivolto dalla tomba, Mica scherzavo, grazie. La rivedere di notte, mica scherzavo, ci vedo a tonfare di notte. Mica scherzavo, come andare a viva. Terribile mia mamma, per quanto era buona, terribile, severa, ma buona, di un cuore. Dovete darlo ai poveri, perché anche noi siamo stati poveri. E dovete capire i bisogni, le esigenze dei poveri. Amici, queste sono le mamme, mamme che mi ascoltate. Come vorrei che tutte foste così. Come la mia mamma, sì. La mia mamma è in paradiso, la sapete? Anche il mio papà. Mi ha detto la madre Speranza. Mi ha detto, c'è padre Ignazio. L'ho visto in paradiso. E ci credo, Ma se non ci vanno queste persone, chi ce ne vanno in paradiso? Le persone che sono state tutta famiglia, chiesa, lavoro, amore per tutti, generosità. Questi sono i santi, anche se non andranno mai sugli altari. Mamme che mi ascoltate, auguri. Auguri, perché siate le mamme, mamme vere, mamme sante, mamme sagge, mamme esemplari, mamme coraggiose, mamme generose, mamme che non solo partoriscono. Mamma non è chi partorisce, no. Madre Speranza non ha mai partorito, Madre Teresa non ha mai partorito. E che non sono mamme queste? E chi sono le mamme allora? Le mamme sono quelle che onorano questo nome, anche senza essere madri biologiche. Sono le mamme che sono tutto amore, tutto coraggio, tutto desiderio, tutta generosità. Mamme che mi ascoltate, io vi auguro dal profondo del cuore, giovani e diversamente giovani, siate mamme, siate l'orgoglio delle vostre famiglie. Ricordate che i vostri mariti, noi uomini, senza di voi non possiamo far niente. Quando io faccio il catechismo ai fidanzati, con buona pace delle mamme dello sposo, lo dico anche al matrimonio, dico che le colonne della famiglia sono due: uno e mezzo è la donna e mezzo è l'uomo. Maschietti che mi ascoltate, io sono dalla parte vostra, ma dobbiamo abbassare la testa e dire che è vero. Se la donna è donna, con la D maiuscola, ci caviamo il cappello. La donna è il capolavoro di Dio, amici. Poi quando diventa mamma diventa addirittura, sull'esempio della Madonna, una splendida creatura di Dio, la più bella che esiste sul mondo, nel mondo. Auguri, mamme che mi ascoltate. Ma che Dio vi benedica per tutto il sacrificio, la tenacia, l'amore, la dedizione che portate per le vostre creature. Siate degni di questa parola. Giorni fa, una mammina giovane che ha tanto faticato per avere un figlio, mi è venuta a far vedere il bambino, me l'ha fatto benedire e poi mi ha lasciato una lettera. C'era scritto: caro Doni, sono orgogliosa di essere donna e di essere mamma. Ringrazia la Madonna con me di questo grande dono. Ti lascio questo assegno perché tu possa rendere felice un'altra mamma che potrebbe non esserlo. Aiutala con questo che ti lascio perché possa sentire la gioia profonda della maternità, gioia unica al mondo. Auguri.